Effettivamente noi stiamo trattando il problema che è sempre molto vivo, ma che l'anno scorso ha avuto un momento di grande attualità con la pubblicazione della Dominus Iesus. Il problema è questo: è necessaria una attinenza alla Chiesa per arrivare alla salvezza? Noi abbiamo dato una risposta positiva, sì. Extra ecclesia nulla salus. Non ha Dio per padre chi non ha la Chiesa per madre, diceva San Cipriano. Questa è la risposta di tutta la tradizione teologica, patristica, una risposta che stride un po' con la mentalità dominante. Direi che quella di dire che per salvarsi bisogna essere nella Chiesa cattolica è politicamente scorretto e quindi è probabilmente vero, perché in genere non è la correttezza politica il criterio ultimo della verità. Però arrivati a questo punto il problema diventa: ma chi appartiene e chi non appartiene alla Chiesa? D'accordo che bisogna essere nella Chiesa, ma in che modo si è dentro, in che modo si è fuori? Per rispondere a questa domanda abbiamo affrontato un poco il tema di vedere quale sia la sostanza della Chiesa, cioè in che cosa consista la Chiesa, cosa vuol dire Chiesa e cosa vuol dire dunque essere o non essere nella Chiesa. Abbiamo individuato nel disegno salvifico del Padre due capisaldi che sono essenziali. Il primo è quello che ci è proposto con grande vigore dalla lettera agli Ebrei, ed è la funzione sacerdotale salvifica della ascensione di Gesù. Il Signore Gesù è l'unico vero sacerdote che è entrato nel santuario celeste, dove è in atto di offrire il suo sacrificio che, essendo nel santuario celeste, è un sacrificio eternizzato. Eterna redenzione in venta, ha conquistato una redenzione eterna. Questo è fondamentale. L'altro caposaldo, che noi l'abbiamo ricavato specialmente nella riflessione sui testi giovannei, i discorsi dell'ultima cena, è che questo Gesù, che è alla destra del Padre, e che quindi è in posizione di dominare tutta la storia, proprio perché è al di fuori della storia, effonde lo Spirito di Dio sull'universo. Una effusione che raggiunge in forma e in gradi diversi ogni uomo. Ed è questa effusione un poco la chiave di volta del mistero ecclesiale. Eravamo a questo punto, e qui a questo punto si può dire: ma che cosa fa questa effusione dello Spirito mandata dal Cristo risorto che sta alla destra del Padre quando raggiunge la creatura? Ha due effetti fondamentali. Il primo è un effetto di connessione, cioè la vera connessione, la connessione più forte che noi abbiamo, ontologicamente più forte, che noi abbiamo col Cristo risorto, è lo Spirito che ci è mandato, che resta lo Spirito di Cristo e che diventa nostro. E questo ci inserisce in Cristo. Quindi quando noi ci domandiamo che cosa significa essere membri di Cristo, essere inseriti in Cristo, che sono tutte delle immagini, se concettualizziamo, alla fine dobbiamo dire che è molteplice questo effetto di connessione, però la chiave di volta è il fatto di avere in comune questo Spirito che è continuamente mandato dal risorto, perché questo è un altro punto che non bisogna mai dimenticare: l'effusione è una effusione perenne. La Pentecoste non è solo un episodio avvenuto 50 giorni dopo la Pasqua, quella è stata, come dire, la scenografia, ma nella sostanza delle cose, finché c'è il Cristo alla destra del Padre, c'è anche l'effusione dello Spirito. Quindi questo nostro universo è sotto questa effusione di Spirito Santo, e quindi è connesso a seconda di come è accolto ed è fatto proprio, è direi più forte o meno forte la connessione con Cristo. L'altro elemento, l'altro effetto è l'assimilazione, cioè questa connessione non ci lascia come prima, ci trasforma. Trasforma in che senso? Ci trasforma assimilandoci a Cristo, conformandoci a Cristo. Questo è un tema fortissimo, per esempio, nelle lettere paoline, che parla della conformità a Cristo come, direi, il traguardo vero dell'uomo. Questa è l'agizione riscattatrice dello Spirito, è essenzialmente unificante, dal momento che proviene da un'unica fonte e congiunge a un solo capo, il Signore crocifisso e risorto, nel quale, secondo l'inno della lettera ai Colossesi, tutte le cose sono state create e per mezzo del quale tutte le cose sono riconciliate. Quindi l'unificazione, l'unità, è la connotazione saliente della realtà redenta e rinnovata. E questo è detto con grande forza in San Paolo. Qualche volta noi, come dire, in certi momenti culturali privilegiamo l'attenzione al pluralismo come valore. Sì, va bene, però teniamo presente che nella rivelazione il vero valore è l'unità. Altrimenti non si spiega un testo come quello della lettera agli Efesini, dove San Paolo dice che c'è un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre di tutti, che al di sopra di tutti agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Credo che era difficile dire con più forza che il vero valore è l'unità, è l'unificazione. Tuttavia, poiché questo unico spirito si effonde sulla molteplicità che è propria del creato e innerva la pluralità dei tempi e delle situazioni che caratterizza la storia come vicenda, che è una vicenda di molti momenti susseguenti, l'efficacia dello Spirito mandato dal risorto che è alla destra del Padre sul mondo, pur essendo unificante, ha una fenomenologia varia e composita, che esige quindi da noi un'attenzione, per dire, analitica nei suoi effetti, gli effetti dello Spirito. Cosa fa questa effusione dello Spirito mandato da Cristo? Allora c'è una prima realtà che è quella fondamentale, ed è il rapporto che il Cristo risorto riesce ad avere con l'uomo, con il mondo umano, attraverso lo Spirito, uno Spirito che, per così dire, assedia l'uomo, a poco cerca di penetrare, fino a raggiungere, se è possibile, il cuore e a trasformarlo totalmente nel suo essere. Lo Spirito è luce e quindi, prima di tutto, potenzia le nostre capacità intellettive, conoscitive. E quindi è a questo punto che si colloca un po' l'idea che tutte le verità a cui un uomo può arrivare sono in qualche modo frutto dello Spirito. Quella frase che io ho ripetuto ormai 1000 volte e che San Tommaso l'ha ripetuto solo 5 volte nei suoi scritti: ogni verità, da chiunque sia detta, viene dallo Spirito Santo. Questo non bisogna mai dimenticarlo, perché questo ci dà anche un senso di grande attenzione agli altri, di grande apertura. Quando a un certo punto si viene accusati con questo tipo di teologia di essere chiusi, non so, di emarginare gli altri, vuol dire che non si è capito, cioè, vuol dire che non siamo riusciti a spiegarci in sostanza. Perché questa visione delle cose è la più aperta che si possa dare, no? Lo Spirito quindi cerca di illuminarci, questo è il primo effetto. Se poi noi, qui entra in gioco questa dialettica tra il dono dello Spirito e la risposta dell'uomo. Se l'uomo entra nel gioco e acconsente, allora non solo ci dà, come dire, delle folgorazioni singole, ma a un certo momento ci porta alla verità tutta intera, secondo la parola che dice Gesù nei discorsi giovannei dell'ultima cena, cioè a quella comprensione dell'ordine concreto di fatto esistente, che è un ordine soprannaturale e come tale è inconoscibile all'uomo psichico, cioè all'uomo lasciato alle sole sue forze intellettive, all'uomo quindi che non sia soggetto all'azione dello spirito. E siamo ancora nell'ordine della conoscenza, questa conoscenza soprannaturale in sostanza è la fede. Se noi dovessimo fare un trattato sulla fede, ci sono gli inizi, preambula fidei, finché si arriva all'atto di fede, ma sempre sotto l'azione dello spirito. Ma non c'è solo il mondo, come dire, conoscitivo, c'è anche il mondo volitivo, gli impulsi che noi possiamo avere. Bene, ogni impulso di bene, ogni positiva aspirazione è suscitata dallo spirito. Ogni fremito per la giustizia, per la solidarietà, ogni desiderio di elevazione, ogni iniziale atto d'amore è provocato da questa azione incalzante dello spirito che cerca, come dire, di conquistare il mondo interiore dell'uomo. Come avete notato, noi partiamo dalla periferia dell'uomo, dagli atti, che sono la cosa più periferica all'uomo, per arrivare alle potenze, le virtù, no? Che anche queste sono suscitate dallo spirito, fino ad arrivare al cuore. Il cuore è l'amore, è la carità. Quando lo spirito conquista l'uomo, vuol dire che riesce a infondergli l'amore, la carità. Allora arriva anche con la grazia come partecipazione alla natura divina, secondo questa arditissima parola della seconda lettera di Pietro. A questo punto ci associa agli atti vitali di Dio, la conoscenza e l'amore che sono gli atti vitali della vita trinitaria, ci assimila a Lui e possiamo osare dire ci divinizza. Il tema della divinizzazione ci rende consorti della divina natura, dice la seconda lettera di Pietro. Perciò è detto nella lettera ai Romani, quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, che sono sotto l'azione di questa azione dello Spirito di Dio, sono figli di Dio. Adesso capite cosa vuol dire figli di Dio? Non è una cosa tanto per dire, un complimento, questa noi la possiamo usare, anche la farfalla della Vispa Teresa, de lasciami anch'io, sono figlia di Dio, ma no, questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo la stessa natura di Dio, la divinizzazione è il fondamento di questa filiazione. Questo è il grande effetto della effusione dello Spirito mandato dal risorto sull'uomo che perciò viene connesso a Cristo, no? Tutta questa azione però si attua nel rispetto di quella sinergia di grazia e di libertà che presiede alla nostra vita interiore in ogni suo momento e in ogni suo sviluppo. E questo, se noi prendiamo, supponiamo l'esempio più alto che possiamo avere di questa creatura investita dallo Spirito che è la Madonna, prendiamo il racconto dell'Annunciazione, i due elementi, Maria ha trovato grazia presso Dio, questa è l'azione dall'alto, però è anche quella che dice si faccia di me, avvenga di me secondo la tua parola, e questa è la sua risposta. Maria è la piena di grazia, e questa vuol dire che l'effusione dello Spirito in lei è stata somma, ma anche colei che dice io sono la serva, cioè io sono obbediente. Questa dialettica tra la grazia e la libertà presiede a tutta la nostra vita interiore. E siccome lo Spirito è santo, in tutti i suoi effetti è santificatore. Questa è la strada della santità, che è la strada in fondo della salvezza. Entrare nella strada della salvezza significa lasciarsi coinvolgere in un processo di santificazione preceduto e mosso dal Paraclito che è mandato dal Cristo dalla destra del Padre. Essere salvati, allora, a questo punto noi comprendiamo, vuol dire essere di Cristo. Essere di Cristo vuol dire essere diventati partecipi dello Spirito Santo, secondo l'espressione molto sintetica della lettera agli Ebrei, e con altrettanta capacità icastica, con altrettanta capacità di sintesi, nella lettera ai Romani, San Paolo dice: se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Non appartiene a Cristo. Ma non appartenere a Cristo è essere estranei a ogni possibilità di salvezza. Quindi questo è il punto fondamentale, direi. A questo punto uno potrebbe dire: beh, adesso abbiamo capito, e quindi cosa vuol dire? La possibilità di salvezza è quella di essere uniti a Cristo e assimilati a Lui, e poi diremo: l'essere uniti a Cristo e assimilati a Lui significa essere un corpo unico con Lui, significa essere Chiesa, secondo il concetto della Chiesa come Christus Totus. Ma non basta. C'è negli effetti dello Spirito Santo, c'è un altro ordine di risultati che sono molto importanti. Questi che ho detto fino adesso, che possiamo chiamare come effetto dello Spirito di Cristo la santità soggettiva. Soggettiva non nel senso che non abbia qualcosa di oggettivo, di ontologico, ma nel senso che esige la corrispondenza del soggetto. Esige che il soggetto dica di sì, perché può resistere. Questo bisogna stare attenti, non è che io dica che quindi tutti siamo sicuri che tutti si salvino. No, si salvano se corrispondono, insomma, no? Cioè c'è sempre questa dialettica. Ma c'è un altro ordine di effetti in cui Dio, per l'effusione dello Spirito di Cristo, non richiede una corrispondenza del soggetto per la validità dell'effetto. È una santità oggettiva. Oggettiva che, proprio per arricchire un po' la terminologia e per non fare confusione nei termini, possiamo dire una presenza sacrale. Cioè c'è come una prima categoria degli effetti dello Spirito è il santo, e questo è quello che abbiamo detto fino adesso. Ma oltre al santo c'è anche il sacro nel senso che ci sono degli effetti dello Spirito mandato da Cristo risorto che sono presenti nell'umanità, nella storia, indipendentemente dall'uso che i singoli uomini ne possono fare. Questa è una grande misericordia di Dio, cioè siccome il Signore sa che l'armistizio non è ancora stato dichiarato, noi siamo ancora nel tempo della lotta, fino al ritorno di Cristo. Adesso da qualche tempo qualche teologo ha già dichiarato l'armistizio per suo conto, ma nel Vangelo non c'è questo, c'è che fino alla fine noi siamo immersi in una lotta. E il Signore sa anche che siamo molto deboli, siamo volubili, e allora cosa fa? Immette nella nostra storia come dei fortilizi in cui la presenza pneumatica dello Spirito del Risorto è garantita comunque vadano le cose, anche se gli uomini in un certo momento rispondono male, non corrispondono, eccetera. Quali sono? Perché qui credo che il discorso diventa chiaro se faccio degli esempi, se no qui alla fine si dice: ma insomma, cosa vuol dire? Ma prendiamo per esempio la successione apostolica. Gesù ha detto: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. E detto questo, alitò su di loro e dice: ricevete lo Spirito Santo. Che è la, come dire, la presentazione pentecostale di Giovanni, questa, eh? Giovanni non ha una narrazione della Pentecoste, ma qui è chiaro, lo Spirito Santo manda gli apostoli, ma dagli apostoli che con un impeto così forte che si trasmette ai loro successori. Penso a poco, è un effetto domino, no? Per dire. E affonda la sua radice addirittura nella stessa processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio e comunque dalla missione dello Spirito, no? Questa successione apostolica che innerva la storia è oggettivamente garantita. I titolari di questa successione possono farne di tutti i colori. I titolari sono per i vescovi, successori degli apostoli. È mica garantito che i vescovi restino santi, che non sbaglino mai così nella loro vita. Non è garantito affatto. È garantito che comunque però la successione c'è e la trasmettono oggettivamente. Noi siamo tranquilli su questo. Perciò io parlavo di una misericordia di Dio. Questo è un effetto sacro, che non dipende dalla corrispondenza, per fortuna. Perché se voi venite a trovarmi nel mio studio, fuori dal mio studio, c'è una genealogia, è la mia genealogia episcopale, no? Sta scritto, c'è chi mi ha ordinato, che è stato il Cardinal Colombo è stato ordinato da Montini, credo da Tisserand, da Pacè. E risale fino, è stata fatta uno studio, una ricerca, e arriva fino al 1500. No? È interessante vedere chi ho dentro nei miei ascendenti, no? C'è anche il Cardinal Lambertini, no? Per dire. Io però non sono sicuro che tutti questi miei che mi hanno trasmesso la successione apostolica fossero tutti santi, perché bastava che uno non lo fosse, se dipendesse dalla santità sarebbe stata interrotta, no, perché è una cosa oggettiva. Questo è sacro effetto, badate che è l'effetto dello Spirito, anche questo è dello Spirito. All'interno della successione apostolica c'è il carisma di Pietro, che è trasmesso dal vescovo di Roma, dalla sede romana, e che è fondamentale. E qui la storia, le polemiche, le eresie hanno fatto una gran confusione, ma se noi leggessimo con occhi molto, molto semplici e disincantati il Nuovo Testamento, faremmo la scoperta che il carisma di Pietro, cioè il carisma per cui Pietro è il capo e governa, è il punto di riferimento, è colui che conferma i fratelli, è molto più presente delle altre verità nel Nuovo Testamento. È interessante che il mondo neotestamentario è frutto di varie aree, c'è un'area giudeo-cristiana che è espressa nel Vangelo di Matteo. C'è un'area delle chiese ellenistiche che è espressa, area delle chiese paoline, che è espressa dagli scritti di Luca. E c'è un'area delle chiese giovannee, che è un mondo a sé, che è espresso dal Vangelo di Giovanni. Allora, è interessante che in tutte e tre questi filoni noi troviamo che siccome i Vangeli sono delle catechesi, cioè scelte di fatti e di detti in funzione di trasmettere la identità cristiana, in tutte e tre questi filoni si sceglie un episodio che riferisce il primato di Pietro. Le chiese giudeo-cristiane hanno puntato sull'episodio di Cesarea di Filippo. Tu sei Pietro, su questa pietra io edificherò la mia chiesa, te darò le chiavi, eccetera, eccetera. Le chiese paoline hanno puntato sull'episodio dell'ultima cena. Io ho pregato per te, Simone, perché la tua fede non venga mai meno. E tu, una volta che ti sarai convertito, che è un delicato previsione del tradimento, confermerai i tuoi fratelli. E le chiese giovannee hanno l'episodio avvenuto sulle rive del mare di Tiberiade, Pietro mi ami tu, Simone figlio di Giovanni mi ami tu, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. Dove è importante che gli episodi sono diversi, il che vuol dire che non è una tradizione di tipo, come dire, storico, è anche storico, ma non prevalentemente storica, è una tradizione teologica, per cui in funzione di una teologia, nel grande numero di fatti di cui lo stesso evangelista Giovanni dice che non si potrebbero, neanche in una biblioteca non si potrebbero mettere tutti, ciascuno ha fatto la sua scelta, ma nessuna catechesi è senza, direi, questa affermazione del primato di Pietro come elemento di questa garanzia sacra, oggettiva, che non viene meno. Un altro importantissimo, direi, settore di questi effetti sacri che sono sottratti, per fortuna, alla nostra corrispondenza è data dai sacramenti. I sacramenti, noi lo sappiamo, dicevano gli antichi, operano ex opere operato, che è una frase latinamente barbara, mi pare che il primo che la usa è Sant'Alberto Magno, ma che è molto precisa per dire che i sacramenti operano infallibilmente anche se il ministro non è in grazia di Dio, lo fa senza interesse. L'importante è che sia un'azione che possa essere veramente un'azione di Cristo. E questo è molto importante. La teologia di questi ultimi secoli l'aveva un po' smarrita questa idea, ma i padri l'avevano vivissimo. C'è nel De Spiritu Santo di Sant'Ambrogio, all'inizio del De Spiritu Santo, sono le omelie che lui, sono come quasi sempre gli scritti di Ambrogio, sono omelie da cui lui ricava i libri. Questa è un'omelia che lui ha fatto il giorno di Pasqua e dice, oh ma stanotte che cosa è capitato, quanti sono stati rigenerati, quanti sono stati rinati alla grazia a Milano, a Roma, ad Alessandria, ad Antiochia, a Costantinopoli, ma chi ha battezzato? Allora lì fa l'elenco, dice, Nomen David Damasus, non è mica stato il Papa Damaso, Nomen David Petrus, che era il vescovo di Alessandria, salta via Antiochia perché in quel momento la sede era discussa, no? Nomen David Ambrosius, che è lui. Nomen David Gregorius, che è quegli anni di 380-381, è poco tempo in cui San Gregorio di Nazianzo era vescovo di Costantinopoli. Dopo è scappato, lui scappava sempre. È scappato quindi anche da lì, ma questa è una storia lunga, no? Mundavit enim Christus. È Cristo che ha battezzato. Nostra enim sunt servizia, se tua sunt domine sacramenta. Noi ti prestiamo i nostri servizi, ma l'azione sacramentale è tua. E questo è bellissimo, no? Ed essendo di Cristo, Cristo non può non ottenere il suo effetto. Cristo non può non, attraverso l'azione dello Spirito, non santificare. E quindi la grazia è sempre conferita in tutte le azioni sacramentali. Questa è una grande misericordia. Se noi per sapere che una consacrazione eucaristica è valida o non è valida, dobbiamo appurare se il sacerdote sì o no in grazia di Dio, staremo freschi. Non avremo neanche i mezzi per sapere se un'assoluzione è valida o non è valida, a sapere che no. Uno può anche essere assoluta, perché è sacra. Ecco, questa è l'azione, un altro esempio di questi fortilizi, no? Che sono irraggiungibili dalla nostra volubilità, è la Sacra Scrittura. Nella Sacra Scrittura c'è la parola di Dio, oggettivamente, indipendentemente dal modo con cui noi la usiamo. Se no staremmo freschi. Infatti la Sacra Scrittura è stata usata soprattutto dagli eretici, no, soprattutto. Insomma, gli eretici sono tutta gente molto esperti nella Sacra Scrittura. a cominciare dal demonio, che se voi leggete la pagina delle tentazioni, cita sempre la Sacra Scrittura. Credo che sia stato laureato Tubinga, come proprio, quindi anche i biblisti hanno in fondo qualcuno di loro illustre, insomma, non, oppure anche dei bravi teologi, ho fatto anch'io questo lavoro, che a un certo momento, come si faceva la teologia tanti anni fa, invece di fare l'esame attento, si cercavano le frasi da sparare contro l'avversario, no? Questo era un modo non giusto di utilizzare la parola di Dio, ma la parola di Dio restava parola di Dio, sacra, conteneva la verità. E questa è una grande misericordia. Ed è una grande sciocchezza quella della riforma protestante, che ha smarrito il senso della sacramentalità, proprio, cioè del fatto della... è stata una grande accentuazione della soggettività, è un po' il pallino dei popoli germanici, quella della soggettività, no? Ma in realtà, no, il Signore è così misericordioso che coi sacramenti è stato grande, perché si è fidato di noi e ci ha dato in mano i mezzi di santificazione, ma è stato ancora più grande perché non si è fidato del tutto di noi e ha fatto in modo che l'efficacia non dipendesse da noi. Questo è molto bello. Naturalmente, questi due ordini di cose, il santo e il sacro, non sono scissi tra di loro. In realtà sono due ordini di cose non estranei, che si richiamano intrinsecamente. Il sacro non corrisponde pienamente alla sua natura se non quando diventa fonte, alimento, custodia del santo. Chi è investito dalla missione apostolica ha una connaturata necessità di essere santo. Rimane sempre apostolo, mandato, vescovo, presbitero, che sia o diacono, comunque si comporti, ma deve comportarsi in coerenza con quello che lui immutabilmente è. Questa è un po' la dialettica, no? E chi riceve un sacramento deve riceverlo in modo che in lui davvero si robustisca, si dilati la vita di Dio, eccetera. Qui potremmo fare tutti questi esempi. Allora, mi pare che adesso la struttura dovrebbe essere... si comincia a capire che cos'è la Chiesa, in sostanza, no? La radice di tutto è il Cristo che sta alla destra del Padre, che effonde lo Spirito sull'universo, il quale santifica o tenta di santificare, no? Cercando di penetrare nel mondo interiore, e garantisce alcune santità intoccabili, per così dire, che sono l'effetto sacro. Allora uno può dire, beh, però allora, ma dov'è la Chiesa? È una ecclesia, qui invece c'è una dispersione. No, potrebbe essere che noi abbiamo questa impressione perché la molteplicità degli esseri, la complessità della vita spirituale dell'uomo nei suoi vari momenti, la pluralità delle situazioni, la stessa natura discorsiva del nostro conoscere, che è fondamentalmente analitica prima di tutto, ci hanno costretto a dare dell'umanità redenta e rinnovata dalla Pentecoste perenne una presentazione che sembrerebbe delineare una realtà soprannaturale frammentata, dispersa, ma non sarebbe una impressione vera. Vale molto più ampiamente dell'ambito dei carismi, quel bellissimo asserto di Paolo, dove si vede che è la Trinità che innerva la storia salvifica. Vi sono diversità di doni, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di servizi, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è il Padre. Vi sono diversità di doni, ma uno solo è lo Spirito. Lo Spirito è essenzialmente sintetizzante, raccoglie tutto in unità, raduna tutto nella comunione con colui che è la radice unificante di tutte le cose esistenti, cioè con il Figlio di Dio crocifisso e risorto, unico Salvatore del mondo. Allora noi comprendiamo cosa vuol dire ecclesia. Ecclesia è la convocazione, la riunione di tutti gli effetti dello Spirito che sono unificati proprio perché sono connessi con l'unico Signore, che è il Signore risorto, che sta alla destra del Padre. A questo punto allora riusciamo anche a capire in che cosa consiste la consistenza oggettiva della Chiesa e a renderci conto del suo mistero, cioè della sua realtà vera, profonda. La Chiesa è la sintesi reale di tutti gli effetti pentecostali, cioè di quanto per opera dello Spirito è vitalmente connesso con Cristo e vitalmente assimilato a Lui. Se sono riuscito a spiegarmi, potremmo anche dire che la Chiesa è l'insieme organico di tutto il sacro e di tutto il santo. Tutto il sacro e tutto il santo entrano a comporre la Chiesa. Ecco. Allora, a questo punto possiamo dire, affrontare il problema, ma allora vediamo chi è dentro, chi è fuori, come si è dentro, come si è fuori, cioè il mistero dell'appartenenza ecclesiale. Fino adesso abbiamo cercato di penetrare il mistero della ecclesialità, adesso è il mistero dell'appartenenza ecclesiale e quindi anche della, come dire, della garanzia di salvezza, perché il nostro discorso è sempre un discorso soteriologico nell'intenzione, cioè per spiegare la salvezza e la sua connessione con la Chiesa. Quanto alle appartenenze alle Chiese, alla Chiesa ci sono delle prospettive che sono legittime, che sono anche utili sotto un certo aspetto, ma che sono insufficienti e soprattutto non servono molto a rispondere ai nostri interrogativi. Per esempio, l'ottica puramente giuridica, cioè l'appartenenza puramente giuridica alla Chiesa, perché uno è stato battezzato, iscritto nei registri, e non, vabbè, questo è una cosa importante, oppure anche quella sociologica, apparteniamo all'area cattolica, al mondo cattolico, o anche a quella comportamentale, cioè quello che uno agisce. E piuttosto è necessario invece che ci si collochi entro la contemplazione dell'intero disegno di Dio, perché al mistero della ecclesialità corrisponde il mistero dell'appartenenza ecclesiale, e che è appunto un mistero, cioè una res, una realtà che è il termine ultimo dell'atto di fede e dunque anche l'oggetto proprio della ricerca teologica. Ed è un mistero anche nel senso che quale che sia l'ecclesialità effettiva di una creatura, qua giù resta per larga parte il segreto di Dio. Noi non possiamo fare adeguatamente il censimento dell'appartenenza alla Chiesa, perché per larga parte è un segreto. Segreto del mondo interiore, no? L'effetto dello Spirito, eccetera. Allora, a questo punto invece io devo dire, devo trattare appunto come si appartiene o non appartiene, no? Cosa devo fare? Allora, ho pensato di fare, come dire, due campioni, no? Primo, qual è il grado minimo dell'appartenenza ecclesiale? E secondo, qual è il grado massimo? Poi dirò, tutte le altre sono dentro, no? Ciascuno di noi è dentro questi due estremi. Qual è il grado minimo? La Lumen Gentium insegna che tutti gli uomini, in virtù di nient'altro che della loro umanità, indipendentemente anche dal fatto che abbiano o non abbiano ricevuto il Vangelo, sono ordinati al popolo di Dio, cioè alla Chiesa, ordinati a. E questa è una verità indiscutibile. Però noi, alla luce della dottrina cristocentrica che qui abbiamo cercato di sviluppare, possiamo attribuire a questa primaria, iniziale, universale ordinazione, che è in definitiva ordinazione al Christus totus, uno spessore molto più consistente della pura potenzialità o dell'assegnazione a tutti da parte di Dio di un unico destino soprannaturale, perché ordinati al popolo di Dio vorrebbe dire questo, che tutti in potenza sono membri della Chiesa e che comunque tutti sono chiamati a partecipare a questo destino soprannaturale. Cioè noi da questo nostro continuo cercare di scavare dalla parola di Dio, abbiamo capito, io spero, che ogni uomo è pensato dall'eternità in Cristo, è preordinato a Lui, e perciò con Lui possiede nella sua propria natura un nesso reale, inalienabile. Allora, ogni figlio d'Adamo è già un'immagine incoativa di Cristo. In questo senso, nessun uomo si può dire totalmente estraneo a Cristo e totalmente avulso da Lui. Certo, può essere anche solo un'immagine solo abbozzata, che attende e domanda di essere rifinita. Addirittura può essere un'immagine sfigurata e avvilita dal dominio universale del peccato, anzi quella che c'è all'inizio, l'uomo nasce così, con questa immagine di Cristo che però è sfigurata. E perciò anela intrinsecamente, prima ancora che questa implorazione dell'essere si faccia consapevole e personale, al restauro e alla sublimazione. Sotto questo profilo, di nessuna creatura umana si può dire mai in modo assoluto che non è di Cristo. Di nessuna creatura. Come del resto, di nessuna creatura umana si può dire che sul piano dell'essere non sia congiunta al suo creatore e non gli appartenga, quale che sia lo stato di degrado cui possono averla condotta le interiori violazioni aberranti e gli atti deliberati in un modo perverso. Quindi questo è il grado minimo di appartenenza. Se quello che abbiamo detto resta ancora chiaro, questo è anche un grado minimo di appartenenza alla Chiesa, proprio perché la Chiesa è connessione con Cristo. Questo è proprio il grado minimo. Il grado massimo, il grado massimo si ha quando un uomo ha un rapporto con Cristo nello Spirito Santo senza nessuna lacuna, senza nessun allentamento. Perciò il ripristino della sua immagine, la sua rinnovazione, la rinnovazione del suo essere sono perfettamente compiuti. Questa è la condizione di chi è non solo oggettivamente configurato a Cristo dal carattere impresso a Lui dai sacramenti, ma al tempo stesso è interiormente trasformato dalla fede, dalla speranza, dalla carità, è nutrito nell'Eucaristia dal banchetto sacrificale che lo incorpora perfettamente a Cristo e vive nell'unico gregge affidato dal Signore all'Apostolo Pietro e al Collegio dei Dodici. Cioè uno che ha tutto, che ha la santità interiore, che ha tutte le appartenenze sacrali. Questa è l'appartenenza perfetta alla Chiesa. Questo è un caso limite, è uno stato esemplare che finché noi siamo pellegrini sulla terra non si avvera mai con assoluta compiutezza. Gli si avvicinano i santi quando arrivano a praticare in grado eroico la sequela del Redentore crocifisso e le virtù evangeliche. Però a questo traguardo ideale si deve tendere tutti senza stanchezza. E questo è il cammino dell'ascesi cristiana, cammino che non è mai concluso fino a che varcheremo la soglia del Regno dei Cieli. Ed è per questo che ci accostiamo al sacramento della riconciliazione, è per questo che facciamo gli esercizi spirituali, per questo che sentiamo che ci manca sempre qualcosa, no? All'appartenenza totale a Cristo. Possiamo anche notare che tutti questi elementi che entrano a comporre l'appartenenza ecclesiale, tutti per intrinseco dinamismo mirano ad accendere e ad alimentare l'amore, quell'amore santificante che ha come destinatario il suo proprio Cristo e in Cristo Dio e le immagini vive di Dio e di Cristo che sono i fratelli. Ed è questo amore che alla fine con la sua presenza almeno implicita nell'animo umano, determina il conseguimento della salvezza eterna. Cioè, alla fine si salvano quelli che arrivano alla carità. E questo arriveranno così per strada, però questo è il punto, no? Questo grado massimo sì, si è verificato nella Madonna. Questa è la festa dell'Immacolata Concezione. La Chiesa ci fa sempre contemplare il grado massimo, no? In modo tale che abbiamo davanti una. Ma tra questo grado minimo e il grado massimo si dispiega una gamma praticamente infinita di situazioni, a secondo che l'uno o l'altro dei vari elementi di connessione, di assimilazione a Cristo, siano in atto o siano latitanti. A misura della rilevanza e della estensione di questi nessi, si accresce il valore di una persona agli occhi di Dio e si rende, secondo la parola della seconda lettera di Pietro, sempre più sicura la nostra vocazione e la nostra elezione. Ovviamente soltanto gli occhi di Dio arrivano davvero a vedere le cose come stanno. Agli occhi umani sono percepibili unicamente quei dati di appartenenza che hanno una loro connaturale visibilità, come la vita sacramentale, lo statuto canonico dei cristiani, la pubblica professione di fede. Questo per forza, perché questi sono gli elementi di cui anche noi possiamo avere la percezione. Ma a questo punto però ci sono alcune conseguenze pratiche. Se le cose stanno così, dovrebbe essere chiaro che nessuno è totalmente dentro la Chiesa. Se è vero che nessuno è perfettamente connesso a Cristo e che è la connessione con Cristo la sostanza della ecclesialità, dobbiamo dire che nessuno appartiene alla Chiesa secondo la totalità del suo essere. Noi siamo nella Chiesa rigorosamente a misura che siamo stati dallo Spirito Santo congiunti e assimilati al Signore Gesù che sta alla destra del Padre. E dunque solo in quanto siamo stati raggiunti coi suoi effetti di santificazione e di sacralità dall'effusione pentecostale. Quanto nei nostri pensieri, nei nostri desideri, nella nostra sensibilità, nella nostra condotta, non è stato ancora permeato dalla luce e dal fuoco del Paraclito, rimane estraneo al mistero della ecclesialità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ciascuno di noi possiede nel suo universo interiore interi continenti sui quali non è ancora stata piantata la croce, cioè che non sono ancora stati cristianizzati, evangelizzati. Ciascuno di noi, nella sua intelligenza, nella sua volontà, nella sua affettività, ha dentro di sé delle isole di paganesimo, dove la Chiesa non è ancora stata impiantata. La vita cristiana, allora, cioè la vita battesimale, in ultima analisi la vita eucaristica, si sviluppa attraverso una progressiva chiesificazione, possiamo dire, che non vuol dire niente di diverso, che è una progressiva assimilazione a Cristo. Un crescente estendersi e rinvigorirsi della nostra trasformante connessione con Cristo e con il Padre mediante lo Spirito. Questo vuol dire che nessuno di noi può dire io sono a posto, io sono dentro tutta la Chiesa, io sono cristiano, cattolico, apostolico, romano, non ho più niente da fare. No, no, per carità, se tu ti guardi dentro troverai che tanta parte del tuo essere è ancora fuori dal Vangelo, che vuol dire fuori dalla Chiesa, no? Ma verosimilmente si deve anche ritenere, se le cose stanno così, e in ogni caso è consentito sperare, che non ci sia uomo che sia del tutto sguarnito da una sia pur tenue valenza ecclesiale e che sia posto interamente al di fuori della realtà del Christus Totus. E non solo per la sua natura inalienabile di creatura esemplata sul Figlio di Dio crocifisso e risorto, che questo io è l'unico elemento che ho citato per stabilire il grado minimo, ma anche per l'azione dello Spirito, il quale spira dove vuole e sa trarre scintille di verità da ogni intelligenza e sintomi di buona volontà da ogni cuore, si capisce da ogni intelligenza e da ogni cuore che non si siano resi del tutto impermeabili alla sua azione. A misura che queste scintille di verità, questi sintomi di buona volontà ci sono nell'uomo, in questa misura l'uomo è connesso col Christus Totus, con la Chiesa. Quindi questa esuberanza del dono pentecostale fonda in noi la fiducia in una sua efficace sugli animi, almeno sugli animi che non la ostacolano con una positiva ribellione. Quindi questo non vuol mica dire quindi che tutti sono dentro nella Chiesa in modo da arrivare alla salvezza, perché questo dipende se veramente lasciano lavorare lo Spirito o no. Però non si può neanche dire che siccome uno è buddista allora è fuori dalla Chiesa, no, perché se lo Spirito agisce anche su di lui, oltre per il fatto che la sua natura umana è stata pensata in Cristo, lui riesce, che se poi agisce in modo tale da orientare totalmente il cuore del suo essere, che è la sua capacità d'amare, verso la verità e verso il bene assoluto, che lui magari non conosce, ma noi sappiamo essere Cristo, io sono la verità, ha detto Cristo, no? Allora dobbiamo dire che lui è, nella sostanza vera, profonda, già pronto per la salvezza. Tutto questo però, uno potrebbe dire, ma se è così allora si vanifica, si svilisce un po', si rende meno importante tutta la vita ecclesiale, perché se anche al di fuori, sì, momento, però attenzione, tutto questo non deve far dimenticare che lo Spirito Santo ha un luogo certo e identificabile di attività, una vitalità sovrabbondante, un vigore garantito e immancabile, proprio nella realtà sacrale e quindi nella vita ecclesiale anche percepibile esternamente. Io qui a questo punto faccio sempre un paragone agricolo che desumo dall'agricoltura della Bassa Milanese, che è quella, la palude è stata nel Medioevo bonificata dai monaci cistercensi, che hanno regolato tutto il flusso delle acque, per cui è tutta una canalizzazione, una rete di canali, no? Si chiamano le marcite, cioè ci sono i canali grandi, poi ci sono i fontanili che distribuiscono nelle rogge e poi le roggette. Fatto sta che l'acqua viene data tutto l'anno a tutti i prati a ore. C'è un contadino che si chiama il campiere, il campè, a cui viene dato, non so se sia ancora così, ma io come l'ho visto da bambino, un grande orologio, perché lui deve dare a ore l'acqua a tutti. Questa è l'immagine dell'attività dello Spirito entro la vita ecclesiale sacra. Si è sicuri che lì l'acqua c'è. In quella agricoltura si fa il taglio del fieno 7 volte all'anno, perché c'è sempre l'acqua, no? Come non... Questa è l'immagine dell'azione dello Spirito entro la grande fortuna dell'appartenenza ecclesiale piena. Siamo sicuri che l'acqua c'è, basta andare a trovarla, cioè la troviamo. Però piove anche al di fuori della rete dei canali. Piove anche non solo a sud di Milano, ma anche al nord. Per cui un po' qualcosa spunta anche in Brianza. Non soltanto, no? E questa è l'immagine dello Spirito, il quale piove dove vuole, anche al di fuori della rete della Chiesa Cattolica. Non so se con questa immagine si riesce un po' a capire com'è tutto il gioco, no, della salvezza. A questo punto però un'osservazione mi pare molto importante, ed è che bisogna riflettere che le manchevolezze dell'appartenenza ecclesiale di un uomo, specialmente se riferite all'assenza dei nessi sacrali con Cristo mediante lo Spirito, possono coesistere con la buona fede del soggetto e quindi essere incolpevoli, quali che siano la loro estensione e la loro gravità. È possibile che uno sia stato battezzato e poi dopo è stato educato al di fuori della vita ecclesiale, della fede, quindi non frequenta i sacramenti, per dire, o è possibile che non sia neanche stato battezzato. Ma se lui non ha conosciuto, non ha conosciuto la Chiesa Cattolica, è certamente incolpevole. Però nel momento in cui si rende conto che l'uno o l'altro elemento, per esempio i sette sacramenti, per esempio la successione apostolica, per esempio il primato di Pietro, per esempio l'elenco completo della Sacra Scrittura, è incluso nel piano divino di salvezza ed è sostenuto dalla volontà di Dio, scatta in lui l'obbligo di coscienza di accoglierlo e di onorarlo. Se non lo fa, dopo aver saputo che è parte del piano di salvezza, si pone da sé fuori dalla strada salvifica. Viceversa, se l'incompiutezza dell'appartenenza non può essere ricondotta né prossimamente né remotamente alla responsabilità personale, evidentemente non c'è colpevolezza. E allora cosa avverrà? Qui siamo sicuri di una cosa, che il Signore, se non c'è colpevolezza soggettiva, saprà portarlo alla salvezza, facendo in modo che in essi con Cristo, che in lui ci sono già, se non altro la conformità all'immagine di Cristo o qualche azione dello Spirito, eccetera, di fatto suppliscano ai nessi che purtroppo non ci sono. Ma questa è l'arte di Dio. È inutile che noi gli diamo dei suggerimenti in questo. Noi siamo, però anche questi, come vedete, vengono salvati mediante la Chiesa, cioè mediante l'appartenenza a Cristo. Certo è una situazione anomala, perché la situazione normale è quella di entrare totalmente nel disegno salvifico di Dio, e questo stimolerà ogni credente ad agire in modo che venga il più possibile superato se incontra qualcuno che è in questa situazione di non essere pienamente inserito in Cristo perché non ha conosciuto, vale a dire adoperarsi con tutte le forze perché il Vangelo di Cristo sia annunciato a tutte le creature e il progetto del Padre sia integralmente reso noto e operante in tutti. Possiamo fermarci qui. La prossima volta, che è la finale, io dirò ancora qualcosa su questo argomento, ma poi voglio almeno trattare due punti, mi pare, molto importanti. Una, il tema della maternità della Chiesa madre, e l'altro è il rapporto della Chiesa e del Regno di Dio. Insomma, la Chiesa è il Regno, non è il Regno, com'è questa storia? Ecco, con questi due temi io credo che la nostra meditazione ecclesiale potrebbe dirsi abbastanza completa. Grazie.